Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con Terni, dove abbiamo in linea Fabrizio Carnevalini. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Ciao a tutti.
Ecco Fabrizio, l'anno scorso ti abbiamo avuto ospite nel nostro programma per parlare del VRTH. Il VRTH viene editato oramai da una casa editrice che è italo-tedesca, mi pare di ricordare, e chiaramente, come è noto, esce tutti gli anni. Vogliamo parlare ai nostri ascoltatori di questa edizione, che cosa ci riserva?
Precisiamo magari di che cosa si tratta. 3 anni fa, dato che il precedente editore aveva deciso di terminare le pubblicazioni, Radio Data Center, che è una società con base in Germania che gestisce il database mondiale della radio, FM List, e dal quale prendono i dati applicazioni forse anche più note come FM Scan, che permette di fare delle liste di ascolto per qualsiasi località del mondo, ha praticamente rilevato e continuato la pubblicazione per evitare che andasse disperso questo patrimonio, visto che FM List adesso aveva raggiunto e superato da tempo quella che erano i dati contenuti per quanto riguarda appunto l'FM, che aveva comunque anche delle parti, siti gemelli, cioè le medie, che si portano alla libera consultazione. E quindi che cosa è successo? È stata fatta una trasformazione di quella che era la pubblicazione, che in precedenza era fatta in tradizionale. Non dimentichiamo che in 75 anni, questo è il 75esimo anno, il volume aveva avuto diverse gestioni. C'era anche Billboard ai tempi degli anni 70 che lo editava.
Ecco, senz'altro ricordiamo con piacere la Billboard, perché è la casa editrice più prestigiosa che ha gestito il VRTH.
Beh, perché allora chiaramente erano gli anni d'oro anche della radio, quindi era una pubblicazione da 60.000 copie probabilmente, e erano anche inattive, visto il periodo, ancora c'era la guerra fredda negli anni 70, quindi non c'era il massimo boom delle emittenti internazionali,
il boom delle onde corte, diciamo, delle onde corte e delle onde medie,
delle onde medie, che poi chiaramente per ragioni economiche nel Sud America e poi fine della guerra fredda sono state smantellate.
E siamo tutto. Arrivati purtroppo, ahimè, allo switch off totale in tutta Europa.
Sì, anche se resta il fatto che un solo impianto, magari per un paese, può essere mantenuto, potrebbe essere mantenuto.
Sì, è stato fatto un po' uno switch off selvaggio, ecco, sì.
Beh, cioè in Italia, in particolare in Italia, sì, sì. Però, insomma, la tecnologia cambia, quindi il problema è che l'ascolto rimane un po' per chi è un vecchio appassionato. Una volta, fino agli anni 70 almeno, poi sono arrivati i videogame, il computer, tutto quanto. La radio era un hobby molto seguito.
Di massa, soprattutto in paesi del centro Europa, tipo Germania o anche in Finlandia, in Norvegia. Ricordiamo dei club storici di radioascolto, tipo per esempio il Danish Shortwave Club International, che ha cessato di attività giusto un paio di anni fa. Poi c'era il Worldwide EX Club in Germania, il Courier, la GDX, insomma effettivamente c'erano un bel numero di gruppi di radioascolto in Europa che raccoglievano migliaia di iscritti, di fan, di abbonamenti,
certo.
Chiaramente. Ecco, ma giusto senza togliere, diciamo, lo sfizio ai nostri ascoltatori di scoprire da soli quelli che contiene il VRTH, possiamo dare un'occhiata a che tipi di articolo, oltre ai dati chiaramente storici, no, delle frequenze, la raccolta delle frequenze, eccetera eccetera, che di tutte le radio del mondo, raccoglie anche sempre ancora storicamente degli articoli?
Sì, certo, la prima parte raccoglie sempre una sessantina di pagine dove ci sono gli articoli monografici, prove di ricevitori e della prima parte. Tra l'altro c'è anche una tabella quest'anno con le comparazioni di qualità per penso una cinquantina di ricevitori. Ma poi, ecco, io volevo aggiungere un'altra cosa. L'elenco è diventato molto più completo perché se da una parte si sono ridotti le emittenti, questo nelle frequenze parliamo, cioè le emittenti continuano a aumentare, le frequenze sono ridotte in onde corte o in onde medie, è stato portata dentro una gran parte, vista l'esperienza di SM Lit, di tutto quello che era il mondo dell'FM che veniva solo parzialmente citato. C'era poco, anche se uno andava in un altro paese e voleva vedere, avere una panoramica almeno delle radio più importanti, l'RTH ci riusciva solo in alcuni paesi.
Ecco, dicevi una comparazione per quanto riguarda i ricevitori. Immagino che ci sia un certo boom per quanto riguarda ancora, perché in realtà il digitale radio mondiale era stato lanciato penso oltre una ventina di anni fa, ma in realtà che tendenza c'è per quanto riguarda i ricevitori, Fabrizio?
I ricevitori, su questo devo dire che io, seguendo, sono un appassionato di FM, posso dire che c'è stato il boom, c'è il boom degli SDR, gli SDR ormai possono campionare tutta anche l'FM, quindi non per esempio il Perseus possono lavorare, lo devo provare adesso.
Gli SDR, se non vado errato, sono quelli che si possono ricevere da remoto via internet?
No, anche sì, se vengono messi in rete, ma è quelli che campionano di fatto tutta la banda. E quindi se c'è un'apertura, lo si poteva già fare con le onde medie, se c'è un'apertura in FM uno può seguire tutto quello che è successo che arriva fino a 108 e riascoltare con calma e quindi controllare i paralleli. Quando c'è l'annuncio uno può vedere su tutta la banda se ci sono, che succede. Io mi ricordo per esempio uno delle tanti anni fa, ma dicevo anni fa, la prima esperienza con SDR, c'era un'apertura a Milano, c'era un'apertura dal Regno Unito. Se io avessi fatto in FM mi fossi basato solo sugli ascolti casuali, perché mentre tu stai girando la manopola e sintonizzi, poi magari in un'altra frequenza sta uscendo un'altra radio. Però a bocce ferme, registrando tutto, da quello che potevano essere due ascolti, ne ho tirati fuori una ventina.
Ecco, stiamo parlando dell'edizione 2025 del Manuale Mondiale di Radio e Televisione. In collegamento con noi Fabrizio Carnevalini. Facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, e oggi siamo collegati telefonicamente con Fabrizio Carnevalini, con cui stiamo parlando dell'edizione 2025 del World Radio e TV Handbook. Abbiamo già detto qualche cosa nella prima parte del nostro programma. Ecco, vogliamo dare qualche cenno in più riguardo gli articoli? Dicevi qualche cosa prima.
RTH presenta l'SDR, SDR Play, RSPDX, R2 con una lunga recensione, poi c'è una comparazione tra i vari software SDR che si possono usare, tipo SDR Console, ce ne sono 8 a confronto, poi si parla anche delle modifiche di come sono state fatte, il ricevitore è un gioiello che è usato soprattutto anche per l'FM, il TEF 686 e le possibilità di usarlo in remoto, tutto lavoro che è stato fatto, poi ci sono articoli su un preselettore, una comparazione di 20 ricevitori e 20 SDR, e articoli sulle radio delle Barbados, Liberia, si parla poi anche dell'Africa e soprattutto poi del DRM e delle prospettive di propagazione per il 2025.
Ecco, quindi diciamo una comparazione dei radioricevitori per onde corte, senz'altro un argomento molto interessante, e poi chiaramente il WRTH 2025 ha come al solito anche la sua app, l'app al cui praticamente si possono attingere maggiori contenuti, no?
da quando è stato ampliato, perché ha aumentato le pagine, è stato rivisto, no? È stata fatta anche un'applicazione, quindi la parte innovativa è anche il fatto che da 3 anni si può prendere anche un'applicazione che ha praticamente, è come fosse un PDF, ma nel PDF dell'applicazione, che quindi è molto più comoda, se non ce l'abbiamo lo possiamo consultare, costa la metà, meno della metà, 20 euro, 25 euro mi sembra, ma ha dei dati in più, perché lì non è che ci sono solamente, per esempio, pago dell'FM, una selezione delle emittenti, che nel mondo sono 85.000, ci sono tutte, e di queste c'è l'email e eventualmente altri riferimenti che possono essere utili.
Email, quindi i contatti, diciamo, per contattare le emittenti.
Esattamente, e questa è la cosa che tutti hanno sempre cercato e che negli anni Fermelista ha cercato, potenziato, cercando di avere, oltre anche al semplice dato, anche un'email e altri dati, la presenza sui social, e in questo modo adesso di ciascuna c'è un riferimento, ecco, prima invece che poi viene costantemente aggiornato.
Ecco Fabrizio, giusto da quanto tempo è che voi di Radio Data state pubblicando questa pubblicazione e che risposta è stata avendo dal pubblico?
No, la risposta è buona, perché la pubblicazione, il Radio TV Handbook chiaramente adesso è giunto alla 75ª edizione.
Voi la state gestendo da quando?
Noi la stiamo gestendo dal terzo numero, questo, quindi dalla pubblicazione del 2023, 24, 25.
E quindi la risposta del pubblico, dicevamo?
Beh, è buona, anche i club stanno rispondendo bene.
E dall'altro capo del telefono Fabrizio Carnevalini, con cui abbiamo parlato dell'edizione 2025 del Manuale Mondiale di Radio e Televisione, il World Radio e TV Handbook. Bene, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
D'accordo, ciao a tutti, grazie Dario, ciao.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il linguaggio d'odio è aumentato del 50% su X, nei mesi successivi all'acquisto della piattaforma da parte del miliardario Elon Musk, lo riporta uno studio dell'Università della California Berkeley, pubblicato sulla rivista Public Library of Science. La ricerca ha utilizzato l'intelligenza artificiale per raccogliere in modo casuale i post che contenevano termini o frasi collegati all'incitamento all'odio in inglese. Nel periodo che va dall'acquisizione dell'ex Twitter nell'ottobre 2022 fino al giugno 2023, quando Musk si è dimesso dalla carica di CEO, è stata nominata Linda Iaccarino. Durante questo periodo, il numero di mi piace sui post che utilizzavano specifici insulti omofobici, transfobici e razzisti è aumentato del 70%. Secondo il rapporto, inoltre, in questo periodo il numero di bot degli account non autentici non è diminuito durante questo periodo, nonostante gli impegni pubblici di Musk a ridurli. È importante monitorare la quantità dei discorsi di incitamento all'odio o di attività non autentiche sulle piattaforme, perché questi contenuti possono seminare divisione nell'ambiente informativo, ha affermato l'autore principale dello studio Daniel Hickey. Dobbiamo sapere quando stiamo ottenendo la moderazione dei contenuti giusta e quando la stiamo sbagliando. Il comitato di controllo di Meta è diviso sulla revisione delle politiche di moderazione dei contenuti aziendali da parte di Mark Zuckerberg. Il comitato non è stato consultato prima del dietrofront. Non gli piacciono alcuni aspetti dei cambiamenti. La Global Coalition for Tech Justice, composta da 250 organizzazioni per i diritti civili, ha scritto al comitato di controllo chiedendogli di andare oltre. Ha affermato: la scelta che vi si presenta è netta. O date credibilità a un'azienda che sta deliberatamente smantellando le garanzie per la democrazia e i diritti umani, o prendete posizione in difesa degli stessi principi per i quali siete stati incaricati di sostenere. OpenAI potrebbe dare diritti di voto speciali al suo consiglio di amministrazione senza scopo di lucro per aiutare a respingere un'acquisizione iniqua da 97 miliardi di dollari da parte di Musk. Lo riporta il Financial Times. La società ha attirato miliardi di investimenti da Microsoft e SoftBank, ma non vuole avere nulla a che fare con il capo di Tesla. Quando gli è stato chiesto dell'offerta di Musk, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha detto: «Penso che probabilmente stia solo cercando di rallentarci. Mi dispiace per lui. Non penso che sia una persona felice». Due legislatori statunitensi hanno condannato fermamente quella che definiscono la richiesta pericolosa e miope del Regno Unito di poter accedere ai dati crittografati archiviati dagli utenti Apple in tutto il mondo. La Gran Bretagna vorrebbe avere un accesso backdoor ai dati, per proteggere la propria sicurezza nazionale, ma il senatore Ron Wyden e il deputato Andy Biggs hanno scritto al direttore dell'intelligence nazionale Tulsi Gabbard, dicendo che la richiesta minaccia la privacy e la sicurezza degli Stati Uniti. E dopo ciò, Apple ha annunciato di non poter mettere più a disposizione dei propri clienti nel Regno Unito i cloud di servizio destinati a custodire in forma criptata dati personali degli utenti di iPhone, iPad e piattaforme varie che intendono salvarli in memoria. Si tratta di una mossa senza precedenti decisa dal colosso USA, per sfuggire alla recente intimazione delle autorità britanniche resa nota da indiscrezioni mediatiche di poter accedere a questi dati in caso di indagini legali autorizzate su vicende rilevanti. Dopo l'addio al fact-checking, visto come un allineamento al governo Trump, Meta annuncia l'avvio del programma Community Notice per Facebook, Instagram e Threads negli Stati Uniti. Come accade su X, gli utenti potranno segnalare i post potenzialmente fuorvianti, con note e chiarificazioni sui punti secondo loro errati. Il sistema entrerà in piena funzione nei prossimi mesi negli USA, mentre non è ancora chiaro se e quando verrà introdotto in altri paesi, come nell'Unione Europea. Le note della comunità saranno scritte e valutate dai collaboratori, non da Meta. Ci sarà un limite di 500 caratteri e ogni nota dovrà includere un link, scrive l'azienda in un post sul blog ufficiale. Le iscrizioni alle note della comunità sono aperte per gli utenti dei social attivi da almeno 6 mesi. Meta selezionerà i partecipanti, che verranno informati con una notifica sui social. Per garantire l'imparzialità delle segnalazioni, solo quando una nota riceve un certo numero di consensi da parte del resto della comunità, sarà resa pubblica a tutti. Le note non verranno aggiunte al contenuto quando non c'è accordo o quando le persone affermano che non sia utile, precisa Meta. Nelle ultime ore, il proprietario di X, Elon Musk, ha diffuso un post con cui afferma di voler cambiare il sistema di Community Notice esistente. Stiamo lavorando per correggerlo, sostiene, sfortunatamente è un crescendo di manipolazione da parte di governi e media.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.